tu gli devi mostrare la tua vita, che è già stata salvata da Cristo. E quindi, per quanto possibile, gli devi mostrare una vita di una persona che sta rinunciando al peccato e sta vivendo per il Signore. Non c'è altro modo, non c'è altro mezzo, non c'è altro modo. Abbiamo visto che questa missione non è una missione facile, ma infatti oggi l'Apostolo Paolo, nella lettera a Tito al capitolo 3, in realtà è Dio che lo fa attraverso l'Apostolo Paolo, ci ricorda anche a noi oggi delle cose molto importanti. Abbiamo in questo brano, capitolo 3, dal versetto 1 al versetto 8, abbiamo quattro esortazioni a ricordare qualcosa che è molto importante. E questo mi fa venire un po' in mente la battuta, tutti voi penso avete visto il film Non ci resta che piangere di Troisi, quando Troisi è affacciato a una specie di balcone, un portico di una casa al primo piano, sta lì tranquillo, affacciato, come forse oggi voi state lì seduti, tranquilli. E si avvicina un prete cappuccino, si vede chiaramente dagli abiti, che gli fa: ricordati che devi morire. E glielo ripete tre volte. Anche Troisi la terza volta dice: sì, sì, mo, capito. Mo me lo segno, c'è una cosa. E indica che lui se lo va a segnare perché l'ha capito. Ma questa è la cosa importante, quando Dio ci dice ricordati, ricordati, è importante. Troviamo il modo di ricordarcelo, di segnarcelo, di scrivercelo. Scriviamolo nella nostra mente, nel nostro cuore. Quali sono queste quattro cose che dobbiamo ricordare? Andiamo allora alla lettera di Tito, capitolo 3, versetti da 1 a 8. Chiedo a Omar se può proiettare la slide di Tito 3 e andare alla terza pagina, così ce le guardiamo insieme e ce le abbiamo sempre fisse. Questo ci aiuta visivamente a ricordare. Intanto leggo lettera di Tito, capitolo 3. Ricorda loro, ovviamente sta parlando ai credenti, che siano sottomessi ai magistrati e all'autorità, che siano obbedienti, pronti a fare ogni opera buona, che non dicano male di nessuno, che non siano litigiosi, che siano miti, mostrando grande gentilezza verso tutti gli uomini. Perché anche noi, un tempo, eravamo insensati, ribelli, traviati, schiavi di ogni sorta di passioni e di piaceri, vivendo nella cattiveria e nell'invidia, odiosi e odiandoci a vicenda. Ma quando la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore per gli uomini sono stati manifestati, Egli ci ha salvati, non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il bagno della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo, che Egli ha sparso abbondantemente su di noi per mezzo di Cristo Gesù, nostro Salvatore, affinché, giustificati dalla sua grazia, diventassimo in speranza eredi della vita eterna. Certa è questa affermazione, e voglio che tu insista con forza su queste cose, perché quelli che hanno creduto in Dio abbiano cura di dedicarsi a opere buone. Il pensiero in quest'ultimo versetto ci riporta al tema generale della lettera. La testimonianza dei cristiani si manifesta attraverso la nostra vita e le nostre opere buone. Questa manifestazione è necessaria per mostrare al nostro prossimo che Cristo è veramente risorto e vive in noi, che noi abbiamo conosciuto l'amore di Dio e perciò siamo pronti. Qual è la cosa prima che ci ricorda? Versetto 1 e 2. Siamo pronti a mostrare al nostro prossimo l'amore di Dio. E quindi quando iniziano i primi due versetti con questa serie di doveri, ricorda loro che siano sottomessi ai magistrati e all'autorità, che siano obbedienti, pronti a fare ogni opera buona, che non dicano male di nessuno, che non siano litigiosi, ma che siano miti, mostrando grande gentilezza verso tutti gli uomini. In sintesi sta dicendo: proprio lì dove nessuno ci riesce, perché come si fa a fare tutte queste cose verso persone che non sono amabili, perché non sempre le autorità sono amabili, proprio verso il prossimo mostrate l'amore, che non è il vostro amore, ma è l'amore di Dio. E infatti subito dopo, nei versetti successivi, che cosa ricorda l'apostolo Paolo a Tito? Perché anche noi prima eravamo così, come queste persone non amabili. E com'è che siamo cambiati? E perché adesso possiamo amare gli altri in un modo diverso? Ma perché Dio ci ha amato. Versetto 4. Ma quando la bontà di Dio, nostro Salvatore, quando Dio ci ha amato, ha cambiato la nostra vita, ha cambiato la nostra mente. E noi l'abbiamo conosciuto per mezzo della parola di Dio, attraverso un'opera che Dio ha compiuto nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo, dice la Scrittura. E allora adesso possiamo essere capaci di fare qualcosa che prima non eravamo capaci di fare. E quindi poi conclude il suo ragionamento con l'ultima cosa, adesso le vediamo una per una con attenzione. Siccome questa è la vostra realtà, allora ricordatevi che la missione che avete ricevuto da Dio è questa. Ricordatevi di mostrare al prossimo l'amore di Dio. Quando pensate che non è possibile, ricordatevi che anche voi eravate così, ma ricordatevi che Dio vi ha amati, che ora quindi avete una nuova missione, cioè amare il prossimo. Amare Dio e amare il prossimo. Questi sono i due grandi comandamenti che racchiudono tutta la legge, dice Gesù. Ci sono un elenco di doveri nei primi due versetti. Il primo punto: ricordate di mostrare l'amore di Dio al vostro prossimo. Sono 7 doveri. Se li contate uno per uno sono 7. I primi due possono anche andare insieme: essere sottomessi ai magistrati e all'autorità, essere ubbidienti. Qui qualcuno avrebbe da ridire, ma perché io devo essere sottomesso a delle autorità che non sono oneste, che rubano, che imbrogliano, che usano male i soldi che noi paghiamo con le tasse? Perché? Allora mi dovrei fare io uno stato mio con le leggi mie, ma non è questo quello che Dio ci sta facendo vivere oggi. Vi ricordate come Gesù all'ultima cena ha detto ai suoi apostoli: io non vi tolgo dal mondo, il mondo è caduto nel peccato, ma io non vi tolgo dal mondo perché voi avete una missione, quella di essere la luce del mondo, e allora vi lascio nel mondo. E guardate, non è che noi cambieremo il mondo, è Dio che lo cambierà secondo i suoi tempi, quando tornerà. E allora cosa faccio io? O mi ribello e decido di uscire dal mondo in qualche modo, e questo lo fanno in molti, si ribellano, oppure decido di ubbidire a Dio, di ubbidire a Dio. E Dio mi dice, nei confronti di questi magistrati e di queste autorità, anche quando si comportano male, cosa devo fare? Devo pregare e devo sottomettermi. C'è un passo molto chiaro e famoso, sicuramente già lo conoscete, è quello in cui in Matteo 22:17 un gruppo di giudei, di capi giudei, vanno da Gesù e gli dicono, per cercare di prenderlo in tranello, per poi o accusarlo davanti ai romani di ribellione o per screditarlo davanti al popolo che non era un uomo di Dio, gli vanno e gli dicono: è lecito o no pagare il tributo a Cesare? Qui stiamo parlando quindi del pagare le tasse, che è una delle cose a cui noi siamo chiamati a fare. Per legge, perché hanno deciso le autorità. E Gesù risponde: perché mi tentate, ipocriti? Perché conosceva già le loro intenzioni. Mostratemi la moneta del tributo, cioè mostratemi con che soldi noi paghiamo le tasse, no? Essi gli porsero un denaro. Continua, no, il racconto di Matteo 22. Ed egli domandò loro: ma di chi è questa effigie, cioè questa figura che c'è sulla moneta, di chi è questa iscrizione? E loro gli risposero: è di Cesare. dell'imperatore. E Gesù allora disse loro: prendete dunque a Cesare quel che è di Cesare. E poi aggiunse: e a Dio quello che è di Dio. Vedete, Gesù non sta lì a dire: l'imperatore è un pagano, idolatra. La stessa immagine sulla moneta fa capire che lui vuole essere adorato come se fosse un Dio, vuole avere il controllo di tutto. No, non lo dice. Ribellatevi alla cultura dei romani, immorali. Per i romani erano normali, lecite, tante cose che per Dio sono profondamente immorali e peccaminose. Ma Gesù non lo dice. Piuttosto Gesù dice: date alle autorità quello che vi è richiesto, ma anche date a Dio quello che è di Dio. E quindi, anche se le nostre autorità non sempre si comportano bene, lo sappiamo, sicuramente non usano bene i soldi che gli diamo con le nostre tasse, sicuramente non fanno leggi che possiamo approvare sempre, però per quanto dipende da noi, dalla nostra coscienza rinnovata dallo Spirito Santo, dalla nostra relazione con Dio, noi dobbiamo essere obbedienti a queste autorità e pregare per loro. E se vi chiedete: ma perché devo farlo? A parte perché ce lo dice il Signore, ma l'Apostolo Paolo, nella lettera ai Romani, al capitolo 13, fa un elenco di quasi 7 regole, anche qui, per cui bisogna obbedire alle autorità. Ve lo dico molto brevemente. Perché le autorità in generale sono stabilite da Dio, perché chi quindi resiste all'autorità resiste a Dio, perché chi si oppone alle autorità si attira addosso una condanna, cioè sta trasgredendo le leggi delle autorità, quindi è sotto condanna. Perché il governo, anche se non è buono, comunque ha il compito di frenare il male. Senza un governo e senza delle regole, il male non sarebbe limitato. Perché infatti il governatore, dice Paolo ancora in Romani 13, è un ministro di Dio che porta la spada per dare sanzioni, e le sanzioni potevano essere anche la pena di morte al tempo dell'Apostolo Paolo, perché il ruolo del governo è di affliggere una giusta punizione a chi fa il male. Perciò noi credenti dobbiamo essere sottomessi, conclude l'Apostolo Paolo, ma non per paura della punizione, ma essere sottomessi a motivo della propria coscienza, rendendo ciascuno quel che gli è dovuto per la propria relazione con Dio. E quindi siamo obbedienti, e l'unica eccezione che realmente vediamo nelle scritture è quella in Atti, al capitolo 4, quando Pietro e Giovanni vengono percossi e battuti dal Sinedrio, e gli intimano di stare zitti e di non parlare di Cristo agli altri. In quel caso il Sinedrio erano le autorità di Giovanni e Pietro. Giovanni e Pietro si prendono le botte e poi dicono: ma giudicate voi se è giusto obbedire agli uomini anziché a Dio. Quanto a noi, continueremo a parlare di Cristo, perché noi abbiamo sperimentato e sappiamo che Cristo è risorto. E quindi ubbidiamo a Dio. Questa è l'unica eccezione, quando un'autorità ti chiede di fare qualcosa che chiaramente è contro Dio. Non sei ribelle, perché nella tua coscienza stai ubbidendo a Dio. E questi doveri continuano, non si fermano soltanto ai magistrati, alla sottomissione ai magistrati e alle autorità. Per autorità poi potremmo pensare a tutta una serie di persone. Per i figli le autorità sono i genitori, per gli studenti le autorità sono gli insegnanti. Ci avete mai pensato? E ci sono una serie di autorità, per i lavoratori le autorità sono i datori di lavoro, a cui noi siamo chiamati da Dio ad essere sottomessi ed ubbidienti, sempre nella consapevolezza che prima ubbidire a Dio, però poi ubbidire agli uomini. E quali altri doveri ci sono che sono legati alla nostra nuova vita cristiana? Quello di essere pronti, là, come il nastro di partenza, pronti, partenza, via. Disponibili, disposti a fare ogni opera buona, a non dire male di nessuno, nemmeno di quelle autorità che si comportano male. Sappiamo che si comportano male, preghiamo per loro, non andiamo in giro a offenderle. Ma lo fanno tutti, sì. Ma qui l'Apostolo Paolo ci sta ricordando una cosa molto importante: la vita cristiana è diversa da quello che fanno tutti. E perché è importante? Perché tutti, guardando questa vita cristiana, possono essere conquistati dall'amore di Dio che vive in noi. Pronti a fare ogni opera buona, che non dicano male di nessuno, che non siano litigiosi. Tutte cose molto semplici, che sappiamo molto bene cosa vogliono dire. Perché succede a tutti di essere litigiosi, anche per motivi molto banali. Eppure anche verso i non credenti, magari quelli che non capiscono la tua fede, quelli che hanno occasione di disprezzarla, anche verso costoro, Dio ti chiede di non essere litigioso, di essere anzi mite. Mite vuol dire in sé moderato, paziente, altruista, mite. E dimostrare grande gentilezza, non verso quelli più simpatici, non verso i credenti e basta, mostrare grande gentilezza verso tutti, tutti gli uomini. È bella questa parola qui tradotta gentilezza, perché in realtà è la stessa parola che in Galati 5:22 è tradotta mansuetudine, ed è un frutto dello Spirito Santo. Questo passo ci ricorda che questi doveri possono essere messi in atto, possono essere compiuti da chi ha lo Spirito Santo, da chi vive ripieno dello Spirito Santo. E l'obiettivo è sempre uno solo. Tutti questi doveri, perché li devo compiere? Non è una lista di operette da fare. Allora mi sveglio la mattina, vado in giro con il mio foglietto e spunto ogni volta se l'ho fatto. Qui il principio è: mostriamo al nostro prossimo l'amore di Dio, che è nei nostri cuori, che vive in noi, che trasforma le nostre vite. Infatti, versetto 3, quel perché è anche tradotto con infatti. Anche noi un tempo eravamo così. Cioè noi un tempo eravamo come queste persone verso cui dobbiamo mostrare l'amore di Dio. Queste autorità, questi tutti gli uomini, queste persone che ci fanno litigare, queste persone verso le quali dobbiamo invece essere miti, mansueti o gentili. Anche noi eravamo così. Eravamo insensati? Anche qui segue una lista di 7 cose, di 7 aggettivi. Noi eravamo così: insensati, ribelli, traviati, schiavi di ogni sorta di passioni e di piaceri, vivendo nella cattiveria e nell'invidia. E quindi alla fine come eravamo? Odiosi. E che cosa facevamo? Ci odiavamo, odiandoci. Questo promemoria, ricordatevi che eravate così, lo sapete perché serve? Serve perché voi dovete, e io, dobbiamo mostrare l'amore al nostro prossimo, indipendentemente da com'è il nostro prossimo. Perché l'amore di Dio, che ha conquistato noi, che eravamo così, può conquistare anche il nostro prossimo, indipendentemente da come è, da come si comporta, da quello che ci fa. Insensati ci fa pensare al fatto che non avevamo il senso delle cose di Dio, soprattutto. Non avevamo conoscenza, non conoscevamo la Scrittura, non conoscevamo Cristo, avevamo sentito forse parlare da parte di altri, ma vivevamo la nostra vita senza che la conoscenza di Dio ci guidasse e ci cambiasse. E perciò eravamo ribelli a Dio. C'è un modo di dire che va tanto di moda, che è segui il tuo cuore. E che bello seguire il proprio cuore. Quando la parola di Dio dice che questo cuore è ingannevole, Geremia, capitolo 17, versetto 9. Più di ogni altra cosa è ingannevole. Pensa alla persona che ti ha fatto più del male ingannandoti, ecco, il tuo cuore è peggio. È peggio di quella persona. Il tuo cuore, il mio cuore, sarebbe peggio di quella persona. Insanabilmente maligno, continua Geremia. E così molti vivono dove li porta il loro cuore. Anche noi vivevamo così, anche io vivevo così. C'è stato bisogno di Cristo che veniva a trapiantare questo cuore malvagio e malato con un nuovo cuore. Questo si parla di una nuova nascita, di un trapianto spirituale. E con un nuovo cuore rinnovato dalla presenza di Cristo possiamo seguire Cristo e possiamo seguire il nostro cuore. Ma senza Cristo il nostro cuore rimane quello. Era così, ci faceva essere ribelli, ci faceva essere traviati, cioè seguivamo un'altra strada, proprio un'altra strada rispetto a quella che Dio ha in mente per noi. A noi ci sembrava buona, ma anche qui la Bibbia dice che la strada che a molti sembra buona porta alla morte. Sta parlando di morte eterna, sta parlando di separazione da Dio. Fin quando non ci confrontiamo con le Scritture, noi siamo ingannati e seguiamo una strada che è traviata. Traviata vuol dire proprio condurre fuori strada. Ed eravamo non liberi di fare quello che ci pareva. La nostra condizione di prima è che eravamo schiavi di ogni sorta di passione e di piaceri. Erano quelle passioni e quei piaceri che venivano da quel nostro cuore ingannevole e malato che ci rendevano schiavi. E quando vivevamo così, o forse quando tu oggi stai ancora vivendo così, è inevitabile che vivi nella cattiveria. Non voglio offendere nessuno, ma essere cattivi vuol dire essere egoisti, non pensare al bene del prossimo, fare azioni che non sai nemmeno bene le conseguenze quali sono. Sono conseguenze che poi portano del male. Forse non ci hai ragionato prima. Ma se non sei guidato dai consigli di Dio, dalla legge di Dio, puoi fare delle scelte che portano del male. E quindi da parte di chi subisce il male sei una persona cattiva. Vivendo nella cattiveria e nell'invidia. L'invidia è un peccato terribile, perché non ti fa mai essere soddisfatto. Tu desideri sempre quello che non hai e che vedi negli altri, e quindi avrai sempre modo per essere invidioso e non sarà mai soddisfatto. E quando vivi così, quando sei così, quando ero così, inevitabilmente sono una persona che finisce per essere odiosa e per odiare. Finisce che creo delle relazioni con gli altri, magari non con tutti sicuramente, ma finisce che creo delle relazioni con alcune persone in cui c'è dell'odio, non c'è dell'amore. E poi al versetto 4 c'è un bel ma. Un tempo eravamo così. Ovviamente, ripeto, qui l'Apostolo Paolo sta parlando ai cristiani, nati di nuovo, attraverso una fede personale in Cristo Gesù, che hanno ricevuto lo Spirito Santo, che li guida ad una vita nuova. Un tempo eravamo così. Ma l'amore di Dio ci ha cambiati. Quando la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore per gli uomini sono stati manifestati, Egli ci ha salvati. Non per opere giuste da noi compiute. Che opere giuste avevamo compiuto? Come eravamo prima? Ce l'ha detto chiaramente come eravamo prima. Che opere giuste potevamo compiere davanti a Dio? Forse davanti agli uomini potevamo essere buoni e fare le opere giuste, ma davanti a Dio no. Eravamo quelli, insensati, ribelli, traviati, schiavi. Ma quando la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore per gli uomini sono stati manifestati, Egli ci ha salvati. Non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia. Cioè perché Dio ci ha guardato e gli abbiamo fatto pena. Ha avuto proprio pietà. ha avuto un cuore per il misero. Questo vuol dire misericordia. Ed è intervenuto per salvarci da questa situazione. E come lo ha fatto? Il suo amore per gli uomini, quando la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore per gli uomini sono stati manifestati, questo è il primo modo con cui Dio ha compiuto questa salvezza, ha mostrato il suo amore, si è manifestato, l'ho detto prima, Giovanni 3,16, ha mandato sulla terra il figlio Gesù. Dio non l'ha mandato così dal nulla, l'aveva preparato questo invio. La venuta di Gesù era stata preparata, era stato annunciato ai profeti, era stato scritto quando sarebbe dovuto arrivare, era stato scritto della sua sofferenza, è scritto dove doveva nascere, è scritto che sarebbe risorto, è scritto che Dio avrebbe salvato il suo popolo prendendo su di sé i loro peccati. Andate a leggere Isaia capitolo 53 e basta anche solo quel capitolo. E quando Gesù si è manifestato, ha preso un corpo umano, ha vissuto una vita senza mai peccare, essendo anche Dio, poi è morto non per le proprie colpe, ma per le nostre colpe. E così la condanna del peccato, che è la morte, è caduta su di lui. Ed è per quello che sulla croce lui ha anche detto: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché in quel momento ha sentito tutto il peso dei nostri peccati, di fronte ai quali Dio Padre gira la faccia, c'è scritto nella Bibbia. E per la sua misericordia, cosa ha fatto Dio? Ha sacrificato il figlio, ha punito il figlio, lo ha mandato sulla terra, si è manifestato nella persona di Gesù. E poi ancora cosa ha fatto? Mediante il bagno della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo, che egli ha sparso abbondantemente su di noi per mezzo di Cristo Gesù, nostro Salvatore. Dio ci ha parlato anche, per la sua misericordia, ci ha parlato, si è rivelato, e ci ha fatto conoscere la nostra condizione, ci ha convinto del nostro peccato, ci ha spinto al ravvedimento, cioè a dire: Signore, hai ragione tu, non io. Finora ho fatto la mia strada traviata e ora voglio cambiare direzione e fare la tua strada. Ti chiedo perdono per tutto quello che ho fatto finora, vivendo senza di te. E in quel momento il Signore ci ha lavati, c'è scritto proprio bagno, il bagno della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo. Ci ha lavati in un modo spirituale, che non si vede perché è spirituale, ma che poi si vedrà, perché si deve vedere nella tua vita l'opera che lo Spirito Santo compie dentro di te, quello Spirito Santo che tu hai ricevuto quando hai creduto a Cristo. E qua voglio leggervi alcuni versetti dalla lettera agli Efesini, perché non tutti credono che lo Spirito Santo si riceve quando si crede. E ci sono quindi anche alcuni cristiani che pensano che dopo aver creduto devono forse fare delle preghiere particolari per ricevere lo Spirito Santo, o devono manifestare il fatto che hanno ricevuto lo Spirito Santo come facevano un po' gli apostoli, quindi attraverso dei miracoli, o attraverso il dono di lingue strane. Perché? Perché gli apostoli nel giorno della Pentecoste, quando hanno ricevuto lo Spirito Santo, parlavano in lingue straniere. Questo era un dono specifico che Dio stava facendo a loro per testimoniare a Gerusalemme agli stranieri che erano venuti per la festa della Pentecoste. E ancora oggi qualcuno pensa che lo Spirito Santo si riceve in questo modo. Eppure l'apostolo Paolo in Efesini, al capitolo 1, versetti 13 e 14, scrive: in Lui voi pure, in Lui in Cristo, dopo aver ascoltato la parola della verità, quindi il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo, che era stato promesso. Quindi, avendo creduto in Lui, dopo che l'avete ascoltato il Vangelo di Cristo, dopo che l'avete compreso, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso. Il quale Spirito Santo è un pegno, quindi ci è stato dato come proprietà, perché apparteniamo a Dio, della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'ode della sua gloria. Ci è stato dato perché apparteniamo a Dio e perché poi Dio compirà la sua salvezza in modo perfetto quando ritornerà a Gesù Cristo, che noi stiamo aspettando, perché la Pasqua ci dice che Gesù è risorto e che ancora vive e ritornerà per completare la salvezza che Lui ha acquistato per noi. E attraverso lo Spirito Santo, infatti, conclude in Tito al versetto 7, possiamo essere giustificati, resi giusti, non per le nostre opere che abbiamo fatto, non per quelle che faremo, ma è lo Spirito Santo in noi che ci rende giusti, dalla sua grazia, dalla grazia di Dio, da questo favore che non meritiamo. Infatti dice: affinché giustificati dalla sua grazia diventassimo in speranza eredi della vita eterna. Lo stesso pensiero che ha detto Paolo in Efesini. La grazia divina ci provvede una salvezza completa, perfetta. Ci salva oggi dalla schiavitù del peccato, ci permette oggi di santificarci, ma ci garantisce anche che domani, vuol dire dopo la morte, avremo la vita eterna. E i credenti sono definiti eredi di Dio, coeredi di Cristo. Non più figli di ira, ma figli di Dio. Oggi si usa tanto questa parola, siamo tutti figli di Dio, ma non ci si rende conto che vuol dire figli di Dio, del Creatore, eredi delle sue ricchezze. E allora l'Apostolo Paolo in questo terzo punto ricorda a Tito e ricorda a noi l'amore che Dio ha avuto per noi. Perciò, se pensate che sia difficile ubbidire ai magistrati dell'autorità, fare del bene al prossimo, in realtà ricordatevi che è l'amore di Dio in voi che dovete mostrare e che sarà questo amore di Dio in voi che compierà la missione che Dio ci ha dato. Perché anche il prossimo era come eravamo noi prima, è ribelle, è traviato, è in una situazione misera come eravamo noi prima. Ma così come l'amore di Dio ha conquistato noi, oggi può conquistare il nostro prossimo. E Dio ci chiama a questa missione, questo è il quarto ricordo. Ricordate la missione che Dio vi dà. Certa è questa affermazione, versetto 8, e voglio che tu insista con forza su queste cose, quindi su tutto quello che ha detto prima. Perché quelli che hanno creduto in Dio abbiano cura di dedicarsi a opere buone. Vedete come ribadisce? Quelli che hanno creduto in Dio, loro hanno ricevuto questa missione di mostrare al prossimo l'amore di Dio attraverso una vita trasformata dalla grazia di Dio per portare altri a Cristo, per testimoniare la verità del Vangelo. Le buone opere fanno parte della nostra testimonianza. Le buone opere sono un elemento fondamentale della nostra testimonianza. Dove vi ricordate, l'abbiamo già visto l'altra volta, le buone opere sono le opere che glorificano Dio. Sono le opere che Dio ha precedentemente, come abbiamo cantato, preparate affinché noi le pratichiamo. Immagino che anche tu sei arrivato a Cristo e a conoscere la salvezza perché qualcuno ha mostrato a te l'amore di Dio. E te l'ha mostrato magari parlandoti di Gesù o dicendoti quanto era importante Gesù per lui o per lei. E allora tu hai iniziato a riflettere su questa realtà. Forse sono stati i tuoi genitori, forse è stato un tuo amico, una tua amica, un tuo collega di lavoro. Forse è stato Dio stesso che ti ha guidato a farti capire come sei o come eri, se hai fatto un passo di fede in Cristo, e quale amore aveva Lui per te. Perché è l'amore di Dio che ci costringe, che ci spinge ad amare il nostro prossimo. Sta parlando ai credenti, quelli che hanno creduto in Dio, e li mette un po' anche in contrapposizione, non con gli atei, con questi infedeli, no, li mette in contrapposizione con i falsi credenti, vi ricordate quelli del capitolo 1, che lui chiamava contaminati, increduli, capitolo 1, versetto 15, i falsi insegnanti che professano di conoscere Dio, versetto 16, ma lo rinnegano con i fatti, non hanno una vita trasformata dalla grazia di Dio, perché continuano ad essere abominevoli e ribelli, incapaci di qualsiasi opera buona, ma non i veri credenti. I veri credenti, che mi auguro e prego che siamo tutti noi, sono capaci di dedicarsi a opere buone. Voglio che tu insista con forza su queste cose, ribadisce, perché ci sono uomini e donne intorno a te, non c'è bisogno che ti giri adesso, ma quando stai fuori dalla chiesa c'è bisogno che ti giri, che hanno bisogno di leggere il Vangelo nella tua vita, quel Vangelo che altrimenti non leggono, perché non vanno a leggere la Bibbia, perché pensano che tanto i preti leggono la Bibbia, perché se anche hanno una Bibbia prende polvere sulla biblioteca di casa. E allora quel Vangelo che altrimenti non leggono lo devono leggere nella tua vita. Ecco perché il Signore questa mattina ci ricorda qualcosa di importante attraverso questo brano: che oggi Cristo viva nei nostri cuori, e che lo facciamo vedere, però non soltanto a parole, mostrando l'amore di Dio al nostro prossimo. E quando è difficile, ricordiamoci qual era la nostra condizione di prima, come eravamo noi prima, e ricordiamoci quale amore quindi Dio ha avuto per noi e vuole oggi avere per il prossimo attraverso di noi. Questa è la missione che abbiamo ricevuto, perché quelli che hanno creduto in Dio abbiano cura di dedicarsi a opere buone. Quindi oggi che torniamo a casa, andiamo a prendere la nostra lavagnetta e scriviamocelo. Sì, sì, mo me lo segno. Signore, vogliamo lodarti e ringraziarti per la Tua parola, ma ancora di più per Cristo che ha compiuto un'opera di salvezza perfetta. E noi non la conoscevamo prima, se Tu non ce la spiegavi, non ce la rivelavi, come però hai fatto anche oggi, attraverso la Tua parola. Ti preghiamo che ciascuno di noi in questa Pasqua possa identificarsi proprio con Gesù, che è vivo oggi perché è risorto dopo una morte che è stata la nostra morte, una morte sostitutiva per i nostri peccati. E ti preghiamo che possiamo essere questa luce del mondo, come abbiamo cantato, per amare il nostro prossimo, mostrando l'amore che Tu hai avuto per noi e che Tu hai ancora per gli uomini che sono perduti nei loro peccati, sotto il Tuo giudizio. E fin quando Gesù non tornerà, preghiamo che possiamo avere ben chiara questa missione che Tu ci dai: fare le opere buone che mostrano l'amore Tuo al prossimo, che danno soprattutto gloria a Te, Signore. Perché il nostro prossimo, il nostro vicino di casa, i nostri parenti, i nostri colleghi di lavoro possano comprendere, Signore, che Tu li ami, possano comprendere che Tu vuoi salvarli. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen.